6 di sera.
Una nuova campagna politica entra nel vivo, stiamo parlando dell'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti che andrà in votazione popolare il 14 giugno. Oggi a livello nazionale si sono riuniti due partiti di questa iniziativa, hanno discusso, sono l'UDC che l'ha lanciata e il Centro che invece la respinge con decisione. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robiani. Sempre in Svizzera parleremo dei problemi che affliggono l'intelligence, un punto critico, agenti frustrati potrebbero venir reclutati dai servizi stranieri. E per l'estero andremo in Russia, dove il Cremlino sta rendendo sempre più difficile, in alcuni casi perfino impossibile, l'accesso a internet anche nelle grandi città. E andremo in Medio Oriente, dove la guerra rischia un'ulteriore escalation. Gli Houthi yemeniti sono infatti entrati in guerra in modo attivo. Spazio poi a un approfondimento sulle petizioni online, quelle che possiamo sottoscrivere con due clic e lasciando un indirizzo email. Che peso hanno per davvero e quanto valgono? Questo anche di fronte al successo, 16.000 firme in pochi giorni, di una petizione lanciata in Ticino contro l'introduzione di una partecipazione dei pazienti alle cure a domicilio. Saremo poi a Lugano, dove oggi si è tenuto il concorso mondiale di robotica giovanile organizzato dalle Nazioni Unite.
Hanno lavorato tanto, sono state molto bravi perché molto scrupolosi nel costruire i loro robot, rispettosi delle regole, hanno provato, riprovato come piccoli ingegneri.
Era la voce di Orietta Meo, direttrice della scuola di robotica Ticino. Questo è il sommario di 6 di sera, tutto è pronto, possiamo iniziare. E iniziamo, come detto, dalla politica svizzera che guarda al prossimo 14 giugno con in programma una nuova importante votazione sul tema dell'immigrazione. L'iniziativa UDC No a una Svizzera da 10 milioni aveva trovato in Parlamento qualche sostenitore anche al Centro. Oggi però i delegati del Centro riuniti in assemblea a Zugo hanno liquidato la questione in modo netto, 221 voti contrari, uno solo favorevole, ma come sentiamo dal nostro inviato Gianluca Olgiati, il tema continua a far discutere nel partito.
Qualcuno doveva pur farlo, un voto unanime su un tema così importante era troppo per un delegato venuto dal canton Glarona, solo contro tutti ha alzato la scheda, l'unico sì all'iniziativa UDC.
Ich bin für eine Begrenzung der 10 Millionen Schweiz.
Per lui si tratta di frenare l'immigrazione e subito chiama in causa il suo partito. Tocca al Centro, dice, trovare soluzioni per farlo affinché non si debba nemmeno arrivare a quanto chiesto dall'iniziativa, disdire se necessario la libera circolazione delle persone. Ma in sala è rimasto solo.
L'UDC propone soluzioni a un problema che crea.
Concrete maßnahmen non ha anche die SVP nicht vorgeschlagen.
Wir können doch nicht einfach Leute nicht mehr annehmen.
Vallese a Zurigo l'iniziativa non convince gli altri delegati, troppo alta la posta in gioco. La libera circolazione delle persone ci garantisce non solo il personale negli ospedali, ma anche in molti altri settori, riassume una signora turgoviese. Se alle Camere federali il partito aveva tentato, invano, di far passare un controprogetto per rispondere alle preoccupazioni sollevate dall'iniziativa, oggi anche il presidente Philippe Mathias Bregui trova parole chiare. Anche lui ribattezza il testo Iniziativa del Caos.
Es gibt keine Alternative zu einem Nein zur Chaos-Initiative.
A questo punto non rimane che dire no a un'iniziativa che indebolirebbe e isolerebbe la Svizzera, dice Bregui, che però subito rilancia. Il partito intende presentare in Parlamento una serie di proposte.
Wir müssen uns einmal intensiv mit der Frage des Wachstums auseinandersetzen.
Per il consigliere nazionale vallesano va affrontato il tema della crescita. Non si può volere sempre di più, ci vuole una crescita economica qualitativa, che per Bregui significa innovazione, modelli di lavoro più flessibili che permettano di sfruttare meglio il potenziale dei lavoratori in Svizzera, ma anche sgravare le infrastrutture, creare più alloggi. Proposte vaghe, poco incisive, la capogruppo del centro alle Camere, Yvonne Bürgin, anticipa le critiche dell'UDC. I consiglieri federali democentristi Albert Rösti e Guy Parmelin, a capo dei dipartimenti Economia e Trasporti, avrebbero già potuto proporre soluzioni per affrontare la crescita della popolazione, la mancanza di alloggi, i treni strapieni, ma non arriva niente. Quindi, dice Yvonne Bürgin, tocca a noi farlo.
E questa era una frecciatina dal centro all'UDC, il partito, come sentito, che ha lanciato l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni. Ed è proprio stata questa iniziativa la protagonista dell'Assemblea dei Delegati UDC, anche loro riuniti oggi. Ovviamente il testo è stato approvato con un voto unanime. Sul posto per noi a Maienfeld, nei Grigioni, c'era Roberto Scolla, che ha colto l'occasione per porre alcune domande al padre di questa proposta, il consigliere nazionale zurighese, vicepresidente dell'UDC Svizzera, Thomas Matter. Sentiamo l'intervista.
Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Prinzipiell ist es ja so, rein statistisch betrachtet hat eine Initiative 10% Chancen.
È difficile dire quante siano le chance di successo di questa iniziativa. Statisticamente ha il 10% di possibilità. La storia infatti lo dimostra, i sì alle urne sono per una iniziativa ogni 10. È sempre una grande sfida.
Das ist immer eine grosse Herausforderung.
Alla richiesta di fare un pronostico, colui che viene denominato il banchiere in maniche di camicia risponde senza sbilanciarsi. Lo vedremo il 14 giugno.
Das sehen wir am 14. Juni.
A marzo, ambienti vicini all'UDC hanno fatto votare sull'iniziativa 200 franchi bastano, ora c'è questa sui 10 milioni. In autunno forse si voterà sulla neutralità, poi è addirittura d'arrivo l'iniziativa sulla protezione delle frontiere. Thomas Matter, quale vicepresidente UDC, non teme che la vostra base sia stanca di questa mobilitazione permanente?
Ja gut, es geht um Zukunft von unserem Land. Ich meine, das muss ich jedem Einwohner in dem Land überlassen, ob er will für unser Land kämpfen oder nicht.
Ne va del futuro del nostro paese. Ogni abitante deve decidere se vuole combattere per il proprio paese. Sarei contento se non dovessimo mai lanciare iniziative perché tutto è in ordine. Se l'immigrazione fosse controllata, se non aumentasse la criminalità importata. Purtroppo negli ultimi anni i problemi sono aumentati e diventati più acuti, dalla formazione alla sanità, passando per gli alloggi. Non si può proseguire così. Io ho potuto vedere e vivere in una Svizzera super. Voglio che possano farlo anche i miei figli.
Ich habe eine super Schweiz erlebt und ich will, dass das meine Kinder auch noch dürfen.
Consigliere nazionale Matter, avete perso sul canone radiotelevisivo. A giugno potreste dover incassare un'altra sconfitta e anche le altre iniziative non sembrano raccogliere favori entusiastici. Forse inanellare voti negativi sulle iniziative potrebbe avere un'influenza nefasta sulle elezioni nazionali del prossimo anno. Questo è rilevante. Noi abbiamo lanciato le iniziative per risolvere problemi concreti e reali. Quando abbiamo cominciato a raccogliere le firme non avevamo alcuna idea se avremmo poi avuto la quantità necessaria alla riuscita e tantomeno quando si sarebbe votato. È stato fatto tutto indipendentemente dalle elezioni. Il vicepresidente dell'UDC Svizzera Thomas Matter, che congedandosi non manca di sottolineare, sorridendo, che per il suo partito andrà bene anche alle elezioni.
Roberto Scolla sull'Assemblea nazionale dell'UDC. Ora cambiamo tema, passiamo alla situazione internazionale, al Medio Oriente, perché i ribelli Houthi yemeniti allineati con l'Iran sono entrati attivamente nel conflitto. Stamattina hanno colpito per la prima volta Israele con un missile, mentre i loro attacchi con i droni sono stati intercettati negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait e in Bahrain. Gli alleati di Teheran minacciano anche di bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb e di intensificare gli attacchi. Allora, ne parliamo con Francesca Cafferri, giornalista di Repubblica, esperta della regione. Buonasera Francesca. Tutto questo aumenta il rischio di un ulteriore allargamento del conflitto? Secondo te potrebbe anche complicare i piani della Casa Bianca?
Sì, buonasera a voi. Sicuramente si complica i piani perché c'è un nuovo attore in scena. Fino ad ora non c'è stata una risposta da parte di Israele né degli Stati Uniti, che pure non sono stati direttamente coinvolti, ma che nei mesi precedenti si sono comunque fatti sentire anche in Yemen, appoggiando le azioni di Israele. Ma chiaramente la minaccia che l'ingresso in scena degli Houthi pone è globale, non riguarda soltanto Israele. Perché, come dicevate da studio, Bab al-Mandab è la porta d'accesso al canale di Suez, da qui passa il 12% del commercio mondiale e quindi la situazione decisamente si complica. Dobbiamo ricordare che fra il 2023 e il 2025 100 navi sono state attaccate dagli Houthi in questa zona, 2 sono state affondate.
Ecco, sull'altro fronte Israele in un attacco al Libano ha ucciso 3 giornalisti, ci sono stati anche raid sull'Università di Teheran, mentre in Arabia Saudita 15 soldati americani sono stati feriti dalla risposta. Sempre oggi sono arrivate notizie sul fronte negoziale, si sa di una telefonata fra il presidente iraniano e il premier pakistano. Islamabad si starebbe preparando ad ospitare colloqui con funzionari di Arabia Saudita, Turchia ed Egitto, forse già domani o da lunedì, sul quale però non ci sono conferme. Allora ti chiedo come leggere queste notizie contrastanti e a che punto siamo.
Beh, il punto a cui siamo è sicuramente forse. Non c'è assolutamente nulla di concreto, né su una trattativa reale, né sui colloqui con gli attori regionali. Si parla molto di questo ruolo del Pakistan, ma di nuovo non abbiamo visto se non qualche telefonata qui e lì. E quindi la prospettiva di un'uscita rapida degli Stati Uniti e di una conclusione rapida della crisi, che pure Rubio oggi ha prospettato, rimane assolutamente sospesa nell'aria. C'è da dire che la situazione si sta complicando, la situazione interna sia per gli Stati Uniti con i sondaggi che danno Trump in decisa discesa, ma anche in Israele. Oggi ci sono state manifestazioni nel nord. Il nord di Israele non è stato evacuato per ragioni economiche, perché evacuare le persone significa dare rimborsi, ma queste persone sono da settimane sotto attacchi quotidiani e quindi il consenso interno rischia di scendere più sul Libano, più sull'Hezbollah che non sulla questione iraniana. Diciamo che una rapida soluzione sarebbe auspicabile da diversi fronti, ma che al momento non c'è nessun segno concreto che questo stia per avvenire.
Queste le spiegazioni di Francesca Cafferri in diretta su quanto sta succedendo in Medio Oriente. C'è poi un altro scenario internazionale che resta caldissimo ed è la guerra tra Ucraina e Russia. In tutta la Russia le interruzioni parziali di internet continuano da mesi. Ora però le maglie del blocco si sono serrate anche a Mosca e San Pietroburgo. Accedere ad internet diventa sempre più difficile. Inaccessibile anche Telegram, l'app di messaggistica più usata nel paese, una mossa del Cremlino che potrebbe avere ripercussioni inaspettate. Ne parliamo con l'esperta di questioni russe e nostra collaboratrice Rosalba Castelletti. Innanzitutto, Rosalba, cosa sta succedendo?
Di fatto gli abitanti russi sono stati costretti a tornare di colpo all'analogico. Se prima si pagava il caffè con il cellulare, ora devono munirsi di contante. Invece che i cellulari, nelle aziende sono costretti a usare i cercapersone, addirittura i walkie-talkie. Ormai si fa incetta di mappe cartacee, persino di atlante, di stradari. E a questo si somma il blocco dell'app di messaggistica Telegram, che doveva entrare in funzione il 1 aprile, ma è stato già anticipato da qualche settimana. C'è da dire che questa era la nuova normalità già da mesi in varie regioni russe, solo che i moscoviti erano immuni fino a poco tempo fa. Le motivazioni adotte dalle autorità sono motivazioni di sicurezza. Si dice che serve per proteggersi innanzitutto dai droni ucraini, ma si aggiunge un'altra cosa. Il 3 marzo è entrata in vigore una legge che autorizza l'FSB, i servizi di sicurezza, a disconnettere i servizi di comunicazione, quindi da internet alla telefonia. E le autorità stanno testando quelle che vengono chiamate white list, liste bianche, ossia l'elenco dei siti approvati che dovrebbero continuare a funzionare anche in caso di interruzioni della rete. In questo le autorità vedono un'opportunità perché se le liste bianche funzionassero, il Cremlino potrebbe blindare lo spazio informativo e tenere tutto sotto controllo.
Si parla adesso di una rete, di un internet quasi completamente controllato. Che conseguenza può avere?
Il problema è che Vladimir Putin ha toccato un nervo scoperto. Lui non usa lo smartphone e quindi non capisce quanto internet sia essenziale ormai per la popolazione, per i suoi stessi funzionari, che ad esempio hanno tutti un canale sull'app Telegram e sono resti a spostarlo, come vorrebbe il Cremlino, sull'app nazionale Max, un'app che tra l'altro si teme possa diventare un vero e proprio strumento di sorveglianza, perché non ha sistemi di crittografia e forse addirittura contiene un software spia. Che il dissenso stia toccando anche le sfere più alte lo dimostrano editoriali molto critici comparsi sulla stampa governativa nei giorni scorsi. Quanto alla popolazione, domani vorrebbe scendere in piazza, ma le autorità lo vietano con i pretesti più assurdi. Se comunque scenderanno in strada a manifestare, sarà un vero e proprio test per le autorità.
Questa è l'spiegazione di Rosalba Castelletti, nostra collaboratrice e giornalista del quotidiano Repubblica. Abbiamo sentito dunque la situazione di due guerre, una in Medio Oriente e l'altra in Ucraina, o meglio abbiamo sentito la situazione in Russia legata all'invasione dell'Ucraina. In Svizzera il compito dell'intelligence è svolto dalla SIC, il Servizio Attività Informative della Confederazione, i nostri servizi segreti, insomma, uno dei settori rivelatesi più problematici dal Dipartimento della Difesa. Ne parliamo perché negli scorsi giorni è stato pubblicato il rapporto 2025 dell'autorità indipendente che vigila proprio su di loro. Da una parte si vedono miglioramenti, sì, ma emergono anche alcune criticità già evidenziate l'anno scorso. Fra poco sentiremo un'intervista con la capa della vigilanza Prisca Fischer, ma prima sentiamo con Giampaolo Driussi che ci introduce al tema, partendo proprio dal rapporto.
Carenze persistenti, metodi inefficienti e inadeguati, frustrazione del personale. Sono alcuni fra i termini ed espressioni che si possono leggere in questo rapporto. E se poi aggiungiamo che l'anno scorso la vigilanza è intervenuta 28 volte con altrettante raccomandazioni per il miglioramento dei servizi, il quadro che ne esce non è certo confortante. Approfondendo la tematica ci si rende conto che non tutto in realtà è messo male, anzi va inoltre detto che spesso si tratta di vecchi problemi gestionali o organizzativi che si trascinano nel tempo, i quali si sono peraltro incrociati con la profonda riorganizzazione avviata a suo tempo dall'ex direttore Christian Dusset. Quali sono gli ambiti più problematici ravvisati? Sono l'acquisizione di dati attraverso i canali informatici, avvenuta in passato in parte illegalmente, con conseguenti raccomandazioni non attuate, la classificazione di determinate informazioni, e qui è stato il caso sempre in passato per l'estremismo legato al coronavirus, e le regole di impiego degli agenti virtuali, non ancora a punto. Li sentiremo far poco nominare questi ambiti con i termini tecnici da Prisca Fischer. Riguardo alla riorganizzazione in corso, secondo la capa della vigilanza, ci vuole ancora un po' di pazienza, così ha detto in conferenza stampa. È però vero che ci sono già dei segnali di miglioramento. L'arrivo del nuovo direttore Serge Bavot ha portato appunto miglioramento delle valutazioni, in questo caso da parte dei servizi cantonali, ne abbiamo riferito qualche giorno fa, con i quali è inoltre stata intensificata la collaborazione. Come? Attraverso nuove piattaforme tematiche di dialogo per ottimizzare preparazione e reattività in occasione di grandi eventi. Sarà il caso per il G7 di giugno a Evian, è già stato il caso per l'Eurosong 2025 a Basilea, poi si parla evidentemente dell'UEF e così via.
L'abbiamo anticipata, allora appunto sentiamo l'intervista realizzata da Giampaolo Driussi con Prisca Fischer, responsabile dell'autorità di vigilanza indipendente sul servizio attività informative della Confederazione.
Signora Fischer, nel 2025 avete condotto più controlli, ma avete soprattutto formulato più raccomandazioni. Negli ultimi anni si è passati da 13, poi c'è un calo a 10, 14, l'anno scorso 28. Avete riscontrato una situazione più complicata all'interno del SIC, oppure siete voi che avete condotto delle verifiche più approfondite?
Ci sono essenzialmente due motivi per questo numero elevato di raccomandazioni. Il primo è che, dovendo terminare alcune ispezioni che erano rimaste sospese l'anno precedente, l'anno scorso abbiamo chiuso molte più ispezioni. Quindi il numero di ispezioni chiuse porta a un numero superiore di raccomandazioni, ma poi anche tre ispezioni in particolare, quella riguardante gli agenti virtuali, quella riguardante il settore cyber e quella riguardante uno dei sistemi informativi, hanno ciascuna comportato 4 raccomandazioni. Ci siamo trovati di fronte delle situazioni effettivamente più gravi del solito.
In che senso gravi?
Per quanto riguarda l'assistenza giuridica agli agenti virtuali, ci sono vari aspetti che non erano sufficientemente maturi. Per quanto riguarda il sistema di acquisizione e gestione delle informazioni, IASA, abbiamo constatato non solo che c'erano delle informazioni che dovevano essere cancellate e non lo erano state, quindi questa è stata una raccomandazione urgente, ma anche che è stato un sistema vecchio, soprattutto in vista della futura revisione della legge. Abbiamo dovuto intervenire per cercare di portare avanti quello che secondo noi era un ritardo nell'affrontare i problemi di aggiornamento. Mentre nel settore cyber, una delle cose che abbiamo constatato che non potevamo tollerare era che laddove il SIC voleva lui stesso modificare un sistema già nel 2021 come conseguenza degli errori fatti, nella conclusione della nostra ispezione ancora il sistema non era stato modificato.
E voi a un certo punto del rapporto parlate di frustrazione del personale, frustrazione che potrebbe essere sfruttata dai servizi esteri. In che senso?
Il problema si pone in ogni posto di lavoro, soprattutto nel servizio pubblico. Pensiamo alla corruzione, per esempio. Quando una persona non ha un attaccamento sufficiente o lealtà e onestà nei confronti del proprio datore di lavoro, aggiungere frustrazione sul posto di lavoro può portare le persone a mancare proprio concretamente di lealtà, facendosi pagare per delle informazioni, facendosi convincere ideologicamente che non c'è altro modo di cambiare il sistema se non tradendolo. Sono situazioni, come dire, molto teoriche, che però in pratica bisogna tenere in considerazione quando si adottano dei nuovi sistemi di gestione del personale.
Sembra di capire che la strada imboccata è positiva, nel senso che la riorganizzazione è terminata o quasi, l'arrivo di Serge Bavot sembra essere stato accolto in modo positivo nei rapporti con i servizi cantonali, questo l'ha detto lo stesso Bavot, lo dice il rapporto stesso dei servizi cantonali, lei lo conferma, possiamo dire che 3 indizi fanno una prova che il SIC sta meglio?
Non abbiamo effettuato nessuna ispezione in questo momento, quindi dopo pochi mesi dall'arrivo del nuovo direttore, che ci permette di tirare una conclusione di questo tipo. Come indicato nella legge abbiamo accesso a tutti i sistemi e quindi anche da parte nostra constatiamo che il nuovo tipo di comunicare del direttore è più attivo, più diretto, quindi speriamo che se a noi arriva come più attivo e più diretto arrivi così anche al personale e porti dei frutti.
Era un approfondimento di Giampaolo Driussi. Parliamo ora di petizioni online, perché giovedì è stata lanciata in Ticino una raccolta firme contro l'introduzione di una partecipazione dei pazienti alle cure a domicilio. Quindi una petizione di tipo classico, cartaceo per intenderci, e parallelamente su internet una petizione digitale. E quest'ultima sta registrando numeri notevoli, 10.000 firme dopo un solo giorno, e poco fa sono state superate le 16.000 firme. Ma quanto sono realmente efficaci queste petizioni online? Che valore giuridico hanno? Che peso politico hanno? Proviamo a scoprirlo nel contributo di Marcello Ierace.
Non ci aspettavamo minimamente che riuscissimo a raggiungere un numero così grande in così poco tempo.
Lisa Boscolo, deputata del Partito Socialista, è anche tra le promotrici della petizione online intitolata Non è colpa dei pazienti, che chiede al governo un'immediata sospensione delle misure sulle cure a domicilio.
Sapevamo che c'era una mobilitazione molto forte nel movimento infermieristico tra i pazienti, abbiamo ricevuto tantissime preoccupazioni, lettere di stress e ansia, ma non sapevamo minimamente che potevamo raggiungere questi numeri che sono impressionanti.
Numeri che però, lo chiariamo subito, non sono vincolanti per la politica, perché le petizioni sono sostanzialmente diverse dalle iniziative popolari o dalle domande di referendum. Il perché ce lo spiega Francesco Catenazzi, consulente giuridico del Consiglio di Stato.
La petizione persegue l'obiettivo di formulare una domanda all'autorità e di ottenere una risposta. In questo senso caso non ha importanza dal profilo formale il numero di firme raccolte, l'importante è che ci sia una persona identificabile a cui rispondere e poi non ci sono altri requisiti particolari, non c'è nessun controllo delle firme, quindi delle sottoscrizioni, è possibile anche presentarle in forma elettronica, non ci sono dei vincoli, delle limitazioni particolari.
Insomma, uno strumento di pressione politica che però non vincola l'esecutivo ad attivarsi, e questo generalmente chi lancia una petizione lo sa benissimo.
Chiaramente sono metodi complementari. Iniziative, mozioni in Parlamento sono degli atti più vincolanti che però hanno un iter molto lungo. La petizione è necessaria laddove dobbiamo fare una pressione immediata al governo in questo caso, e quando la piazza anche solo digitale si fa sentire, e con questi numeri si è fatta chiaramente sentire, ecco che questo mette veramente pressione, è estremamente un metodo molto efficiente e che dà un chiaro messaggio di protesta. Io credo che in questo caso un governo deve assolutamente ascoltare la voce del popolo.
Non avete il timore che firmare una petizione online possa andare a nuocere a una petizione cartacea, cioè che uno dica io ho già firmato online, quindi non firmo quella cartacea?
Beh, l'online è immediata ancora di più e ti permette di raggiungere ancora più persone. Chiaramente abbiamo mantenuto il formulario cartaceo che ti permette di avere ancora più contatto diretto con le persone, quindi questo metodo va sempre mantenuto, deve essere complementare, come deve essere anche complementare una mobilitazione di piazza, ecco, le cose non si escludono.
E sono diverse in Svizzera le piattaforme che permettono il lancio di una petizione online, una delle più attive è senz'altro Campax. Andiamo a scoprirla con l'intervista a uno dei membri di questa società, Jared Camponovo.
Come scegliete le campagne da sostenere?
Scegliamo le campagne in base a un mix di criteri. Innanzitutto se la petizione è in linea con i valori e con la missione di Campax: solidarietà con i più deboli, protezione dell'ambiente, contro qualsiasi discriminazione, per la parità di genere, protezione degli animali. E poi valutiamo le possibilità di successo della petizione, la motivazione del gruppo, della persona che ha lanciato la petizione, e il nostro sostegno consiste in un dare avere, insomma non è che una persona o un'organizzazione lancia la campagna e che poi dopo se ne occupa Campax, nel senso noi sosteniamo anche le persone che si impegnano per la propria campagna.
Quindi statisticamente c'è una parte di campagne che è rifiutata, indicativamente di che numeri parliamo?
Parliamo di poche petizioni che non accettiamo e sono veramente quelle che violano le nostre condizioni d'uso, quindi petizioni discriminatorie, razziste o sessiste, per esempio una petizione che vuole togliere il voto alle donne o petizioni che vogliono impedire alle persone di colore di entrare nei bar. Si parla proprio di violazioni crasse delle nostre condizioni d'utilizzo. Parliamo veramente di un 3%.
Ma possiamo considerare Campax un'entità politica a livello svizzero?
Ma certamente un'entità politica. Siamo un'organizzazione che si basa sulla propria comunità, non siamo né un partito né un'organizzazione statale, quindi diamo la voce alle persone, quindi siamo di certo un'entità politica, perché alla fine tutti possono fare politica in una democrazia.
Campax ha un tornaconto economico con tutte le persone che cliccano sul portale?
Non a livello di click. Comunque va detto, Campax è un'organizzazione senza scopo di lucro. Il nostro modello di finanziamento si basa su donazioni volontarie e con i fondi raccolti alla fine permettiamo a chiunque di lanciare la propria campagna da noi in maniera gratuita. Quindi ci si basa su un principio di solidarietà per permettere ad altre persone di lanciare la loro campagna e di raggiungere, sperando, l'obiettivo della campagna.
Era Jared Camponovo, membro di Campax, che ha spiegato il funzionamento di queste raccolte di firme online. Il servizio era di Marcello Ierace. Ora restiamo in Ticino per occuparci di una competizione dal respiro internazionale, segno anche qui dei tempi che cambiano, che evolvono, ma il campo è completamente diverso. Ma veniamo al dunque. Si è svolta oggi a Lugano la tappa svizzera del concorso mondiale di robotica giovanile organizzato dalle Nazioni Unite. La sua agenzia specializzata in tecnologie e telecomunicazioni ha scelto la scuola di robotica di Massagno per organizzare le qualificazioni nazionali. Pervin Cavacioglu è andata a curiosare fra i piccoli robot costruiti e programmati dai partecipanti, un centinaio di ragazzi di scuola elementare e media.
Buongiorno, buongiorno e benvenuti alla Robotics for Good Youth Challenge a Lugano. Il tema di quest'anno è la sostenibilità nella produzione del cibo.
I nostri ragazzi di tutti i paesi del mondo che partecipano all'iniziativa sono i più giovani in assoluto. Abbiamo avuto una deroga dall'ONU.
Lorenzo, quanti anni hai?
10.
Senti, mi puoi spiegare in cosa consisteva la gara? Che cosa dovevate fare con i vostri veicoli?
Allora, bisogna fare la partenza, che è spostare dei blocchetti e più ne sposta più punti fa.
Ci sono anche delle palline?
Sì, ma per l'altro robot.
Come si chiama la vostra squadra?
Team Magno.
Che cosa avete costruito?
Allora, io e Oliver abbiamo costruito un robot che con due cestelli per far cadere i semi.
E un braccio.
E un braccio per far aprire l'acqua.
Ma quanto tempo ci avete messo a costruirlo?
6 mesi, mi sembra.
Buongiorno, sono Stefano Vizzino, sono uno degli head coach di Scuola di Robotica Ticino. I robot magari sono uno o due, ma sono costruiti da 6-7 bambini e ognuno ha un preciso ruolo, per questo si sviluppa molta collaborazione. Quindi innanzitutto è quello di divertirci l'obiettivo, ma anche di prepararci, diciamo, lavorare in maniera seria e concentrata per appunto raggiungere questo obiettivo qua.
Avete appena finito una gara, com'è andata?
Non lo sappiamo ancora, speriamo bene. Da quello abbiamo capito che abbiamo vinto, se non mi sbaglio.
Vi ho visti già un po' entusiasti anche durante la gara. Secondo voi qual è stato il vostro punto forte?
Quando le palline sono cadute.
Sono Rietta Meo e sono la direttrice.
Come scuola di robotica siete stati chiamati per organizzare questo evento.
È stata una cosa un po' strana perché è arrivata questa mail da parte dell'ONU, una mail che abbiamo pensato inizialmente fosse uno scherzo, e tant'è che l'abbiamo cestinata. Poi mi è venuto il dubbio perché sono andata a guardare su internet e ho visto che c'era effettivamente questa gara.
E senti, ragazzi, immagino che sono molto entusiasti.
Hanno lavorato tanto, sono stati molto bravi perché molto scrupolosi nel costruire i loro robot, rispettosi delle regole, hanno provato, riprovato come piccoli ingegneri. Ormai andiamo incontro ad un mondo in cui la tecnologia è indispensabile. Per cui noi cerchiamo di prepararli, di dargli un'educazione che gli consente di poter affrontare in futuro qualsiasi mestiere, perché andiamo a sviluppare la creatività, la logica, il problem solving, per cui speriamo di contribuire almeno un pizzico al loro futuro.
Allora io vi auguro buona fortuna e in bocca al lupo.
E su questo servizio chiudiamo questa edizione di 6 di sera preparata con Michel Volonté. Dopo di noi nel magazine culturale Angelica Arbasini parlerà tra le altre cose della nuova mostra al Max Museo di Chiasso. Io colgo l'occasione per ricordarvi che questa notte si passerà all'ora estiva, le lancette andranno dunque tirate avanti di un'ora. Ora però è davvero tutto, la linea può passare allo sport, a domani.